Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Tutti pensiamo ad Atos in queste ore e alla lezione di ieri e al giorno della chiamata di Don Giuseppe.
Dalla seconda lettera a Timoteo, dal versetto 9 al termine. Figlio, cerca di venire presto da me, perché Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo, ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso. Venendo, portami il mantello che ho lasciato a Troade, in casa di Carpo, e i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro il fabbro mi ha procurato molti danni. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da lui, perché si è accanito contro la nostra predicazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Saluta Prisca e Aquila e la famiglia di Onesiforo. Erasto è rimasto a Corinto, Trofimo l'ho lasciato ammalato a Mileto. Affrettati a venire prima dell'inverno. Ti salutano Eubulo, Pudente, Lino, Claudia e tutti i fratelli. Il Signore sia con il tuo spirito. La grazia sia con voi. Parola di Dio.
Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 3, versetti 31-36. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti, e gli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio, senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Parola del Signore.
Ecco l'ultimo tratto della lettera, pieno di disposizioni e di notizie e di saluti, quindi pieno anche di nomi, perciò molto, molto importante e molto interessante. Tra l'altro è proprio un testo come questo, ad esempio la notizia del versetto 13 che convince ancora di più quelli che sono convinti che questa lettera è autentica, difficile pensare che uno inventi particolari come quello del versetto 13. O accenno solo perché questa sottotraccia c'è questa discussione, naturalmente. Vediamo insieme, diciamo una parola su questa finale della seconda lettera a Timoteo.
Banale, forse anche, certamente anche marginale rispetto alle cose grandi di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi che escono da questa lettera, però mi ha colpito e mi sembra un insegnamento bello, vero, come tutti quelli che mi sono ho visto questa volta da questa lezione, il contrasto apparente, secondo me, però il contrasto fra le parole di ieri, in cui diceva che lasciava andare le vele, no? Quella bellissima immagine di chi vede la fine della sua corsa e l'organizzazione del far andare venire Marco perché mi sarà utile per il ministero. Ecco, a me risuona come una gran verità questo l'insegnamento di questo padre che sa che alla fine, ma finché c'è, tutto organizza, tutto fa perché il Vangelo continui a essere annunciato.
Questa pagina, diciamo, di una calma particolare, anche di una leggera desolazione, è forse l'ultima dettata dall'Apostolo e ricorda il tema del giusto, abbandonato, un tema che la morte di Gesù in croce aveva illustrato così bene. Ma come per Gesù, questa solitudine è riempita dalla presenza di Dio. Nella prima comparsa in tribunale, diciamo che risalto positivamente per Paolo, poiché aveva dovuto difendersi da solo e così aveva potuto, come dice lui, esporre il Vangelo di Gesù a motivo del quale appunto era accusato. Negli ultimi accenni ricorda con affetto Prisca d'Aquila, due artigiani fabbricanti di tende che gli avevano salvato la vita in circostanze che non conosciamo, e questo è riportato nella lettera ai Romani, al capitolo 16. Il suo gran desiderio è quello di rivedere Timoteo, il suo figlio carissimo, come lui lo chiama, prima della sua partenza, e lo invita ad affrettarsi prima dell'inverno. Ed è per un motivo veramente giusto e reale, poiché da novembre a marzo veniva sospesa la navigazione in alto mare e Paolo desiderava vedere quanto prima Timoteo poter avere quanto prima il materiale da lui richiesto.
Il versetto 18 è l'ultimo tratto del Padre Nostro. Il Padre Nostro insegnato da Gesù ai suoi discepoli, quando dovete pregare, dite, e quindi che in questa lettera Paolo prega, è una preghiera, e quindi la applica a sé e a tutti.
Ma quello che diceva prima Barbara, cioè quella che sembra quasi un'incongruenza, per cui appunto da una parte dice ho finito, e dall'altra parte chiede Marco per il ministero. Questo tipo di appunto, diciamo, incongruenze mi sembra che ci sia anche alla fine, perché appunto da una parte lui dice sto per essere versato in libagione e dall'altra parte dice il Signore mi ha liberato e mi libererà. E quindi è tutto un intreccio appunto di mi sembra proprio di mettersi nelle mani del Dio fedele alla fine delle fini. Ecco, certo, certo, ecco, che lo salverà alla fine, lo salverà per il regno eterno. A me queste espressioni anche perché qua dice Signore mi libererà, mi salverà appunto per il suo regno, eccetera, mi ha fatto venire in mente due passi. Uno è Isaia 50, quando dice il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, e poi ancora il Signore Dio mi assiste, chi mi dichiarerà colpevole? E quindi appunto sentire il Signore vicino, vicino nella sua potenza. E ancora di più forse Geremia 20, 11, quando dice si lascerà trarre in inganno, noi prevarremo su di lui, e lui dice ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori non potranno prevalere. Cioè queste appunto queste assonanze bibliche, un po' come diceva Andrea, che di per sé sono proprie del Signore Gesù. Dall'altra parte appunto il suo apostolo le sente anche per sé. Ecco.
Nella stessa linea delle cose ultime che sono state dette, io faccio una considerazione che noi siamo abituati, leggendo i testi sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, testi come questo, appunto come questo versetto 17, a trasferire sempre una liberazione da parte del Signore nella vita eterna. E mentre forse in quello che leggiamo nella Bibbia non è sempre così, per esempio i testi letti da Anita, a volte ho l'impressione, ma è anche più che un'impressione, che quando appunto il servo del Signore dice ho affidato al Signore la mia causa, non è perché si aspetta il paradiso, ma perché sa che lui è nel giusto, è la giustizia per la giustizia, e anche se questa ricerca di giustizia lo deve portare alla morte. E qui a volte anche nelle lettere di San Paolo un po' questa impressione, ma anche negli Atti, che si invochi la salvezza attuale. Il Signore mi ha liberato dalla bocca del leone, si riferisce a una liberazione che è avvenuta. Ecco, qui invece siamo, in questi versetti siamo un pochino sul limite, diciamo, perché abbiamo letto ora mi attende la corona della giustizia nel giorno della sua manifestazione, e anche al versetto 18 dice il Signore mi libererà da ogni male, mi salverà, però poi dice per il suo regno eterno. Così è questa l'impressione che ho, di essere forse non così scontato negli autori del Nuovo Testamento, che si aspettavano appunto il ritorno del Signore, forse anche la sua manifestazione anche dopo la risurrezione. Non sono così sicura che non ci si aspettasse la ricostituzione diciamo del regno di Israele già in questo visibile. Invece qui forse è la prospettiva è quella ormai di una vita, non della risurrezione già avvenuta come dicono alcuni, ma di quella che ci attende, che ci attende oltre questa vita.
Ma nel commento che seguo al versetto 16, quando Paolo parla di una sua prima difesa in tribunale, ho visto che si dibatte se è un secondo processo o è sempre il primo processo nelle sue varie fasi. Insomma, questa è la prima difesa di un unico processo, cioè è stato imprigionato due volte, o è la prima prigionia. Insomma, si discute parecchio, anche perché, altro motivo, qui Paolo ha una certa possibilità di incontrare persone, sembra, comunque di mandare qualcheduno. Ha inviato Tichico, mi pare, no? A Efeso. Insomma, sembra che sia attivo, non sembra una prigionia nella quale è rinchiuso, dove nessuno lo può andare a trovare, non si sa, sono tutte ipotesi. Però, insomma, sembra che lui faccia ancora, per cui sembra si è diviso, se è sempre il primo processo in fasi diverse. Comunque, sì, anche a me colpiva questa attività che Paolo fa fino alla fine a favore della predicazione, anche se sente la sua fine ormai imminente, e forse anche per questo che incarica altri, Marco, per continuare quello che lui ha iniziato, ha portato avanti, e anche la solitudine che qui dice di avere provato nel processo, e che ora che nessuno è con lui, sono i suoi collaboratori, perché nell'ultimo versetto si vede, ti salutano Eubulo, Pudente, Lino, Claudia, tutti i fratelli e la comunità di, molto probabilmente la comunità di Roma, che è con lui e che in qualche modo forse è ancora presente con lui, non è completamente solo, però sono i suoi collaboratori che mancano, e quindi questo, che la sua preoccupazione è sempre per le chiese, per la predicazione.
E in questo versetto 16 mi pare che già Andrea all'inizio lo ha accennato, quando dice: nella mia prima difesa nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Anche io ho pensato alla passione del Signore, tutti mi abbandonerete. Però quello che così mi aveva fatto pensare è quando dice: nei loro confronti non se ne tenga conto. Così mi sembrava che da queste parole trapelasse ancora una volta il grande animo, il grande cuore di Paolo, che così comprende la debolezza evidentemente dei suoi, che non ce l'hanno fatta a stargli ad assisterlo, a stargli vicino, e però appunto nel suo cuore grande dice di non tenerne conto.
Ma le cose sono state già dette. Comunque mi colpiva questa grande umanità, sensibilissima umanità, che cerca l'aiuto. Dema mi ha abbandonato, tutti mi hanno abbandonato. Paolo è forte, continua a predicare, però ha bisogno anche di sentire qualcuno vicino, e quindi lo sento molto, molto umano, e capita anche a noi sentire questo. In certi periodi proprio la solitudine pesa molto.
Sì, resta difficile per agganciarmi a quest'ultimo osservazioni, mettere insieme, non impossibile però, ma mettere insieme questa insistenza: soltanto Luca è con me, tutti mi hanno abbandonato, almeno lì nella prima udienza, forse si riferisce a quel momento lì, e poi i saluti da parte, al versetto 21, tutti i fratelli, va bene, sì, qui prima si parla dei collaboratori, ma in ogni caso sembra che la notizia sia abbastanza drammatica, no? Versetto 16, cioè nessuno si è arrischiato a prendere le parti di Paolo, così sembra suggerire. Se si unisce questo al versetto 10, la notizia che riguarda Dema, che è ricordato anche nella lettera ai Colossesi, nella lettera a Filemone, è un collaboratore Dema, e alla notizia del versetto 10 in cui si dice che Dema lo ha abbandonato perché con questa espressione ha amato questo secolo, questo mondo, cioè si è ritirato probabilmente, forse non è da interpretare nel senso che abbia abbandonato l'appartenenza alla Chiesa o alla fede, ha abbandonato, non si è arrischiato ad esporsi, probabilmente ci sono anche dei rischi a esporsi, se uno è condannato o accusato di un crimine, e questo crimine consiste essenzialmente nell'essere, non solo nell'appartenere, probabilmente nell'essere un capo, di una organizzazione o di gruppi non ammessi, perché questo è più o meno, ecco, l'accusa, esporsi, magari fanno un'indagine anche su di te, magari ti condannano pure, quindi qui c'è un abbandono, una difficoltà ad esporsi, a rischio anche, alla fine addirittura a rischio anche della vita, e come si vede il versetto anche 16, quindi c'è un contesto. Poi vedrei il versetto 17 unito al versetto 18, una specie di gioco, diciamo, sull'espressione riscattare, liberare. Versetto 17 è difficile forse precisare di più, sembra che la prima fase, se così si interpreta, del processo sia andata bene, cioè non si è conclusa con una condanna. Quindi forse, quindi si dice mi ha liberato dalla bocca del leone, in questo caso questa liberazione, questo osservava già, mi pare, non ho capito tutto, ma anche forse Sara prima, questa liberazione è una liberazione che è sempre attribuita al Signore, le cose sono andate in questo modo, sono state anche provvidenziali, perché io ho potuto far sapere qui con un'espressione molto tutti i gentili hanno ascoltato qualcuno, però certamente dei rappresentanti a Roma, nelle aule dell'alta corte, ecco, certamente è significativo per Paolo, ha ascoltato il Vangelo. E poi il versetto 18 è un altro tipo di liberazione. Mi libererà da ogni opera malvagia, forse da ogni opera del maligno, e mi salverà nel suo regno. È un'aggiunta, un atto di fede sempre. Mi ha liberato e qui è andata bene, ma poi mi libererà, la vera liberazione. Poi ci sono le notizie molto belle e interessanti delle vari nomi e città. Aggiungerei solo, forse avrete visto, quando dice che ti salutano, quindi sono quelli che stanno a Roma, Eubolo e Pudis, aggiunge anche Lino e Claudia. Lino, non si sa, ma è probabile, è possibile, che Ireneo, per esempio, dice che il successore, diciamo, di Pietro è Lino, almeno negli elenchi, che poi dipendono da testi alquanto successivi, ma non è detto che siano, che non siano affidabili, noi troviamo in Ireneo questo, e Lino è il successore di Pietro a Roma, qui sembra identificabile con questo Lino che è nominato qui. Ecco, vediamo come il Vangelo cammina in mezzo alle vicende e sulle gambe di queste persone concrete. Preghiamo anche per il Vangelo oggi. Diciamo ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Perché lo Spirito accompagni e sostenga la Chiesa nella testimonianza del Vangelo, secondo l'insegnamento del Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per la pace, per la unità della Chiesa, per la concordia, per la comunione fra i Vescovi, fra le Chiese, come recita la nostra regola. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini, per la pace, per la giustizia, per tutti quei popoli che vedono i propri diritti calpestati. Chiediamo al Signore governanti illuminati che cerchino il bene, la pace e la giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti gli ammalati, per i poveri, i miseri della terra, per gli ultimi, quelli che non hanno nessuna difesa e che si appellano al Signore o a un essere superiore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo per tutta la nostra comunità in questo momento. Ricordiamo Athos, Signore, lo accompagni in queste ore, gli sia accanto. Chiediamo per lui la volontà del Signore che si compia per tutta la sua famiglia, anche i suoi parenti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Anche per i tanti che in lui hanno avuto un punto di riferimento, vorrei pregare in modo particolare per Giorgio, che sente molto questa cosa, è molto provato. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre anche per tutti quelli che ci affidano le loro pene, le loro fatiche, perché il Signore a tutti si faccia vicino. Preghiamo.
Affidiamo queste intenzioni alla forza del sacrificio del Signore. Preghiamo per tutti i morenti, per i morti di queste ore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo nel nome di Gesù nostro Salvatore, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.